Don Emanuele Di Marco, al convegno alla Facoltà di Teologia su San Carlo, figura europea, attualità per il terzo millennio, lei ha parlato dell'impegno di San Carlo per la formazione integrale della persona e qui ci viene subito in mente il suo lavoro puntuale che ha fatto quando era arcivescovo di Milano. Ha trovato una situazione, diciamo, per i tempi, stiamo parlando di Papa Pio IV, che era tra l'altro suo zio. Poi Pio V ha trovato una situazione abbastanza degradata, se possiamo dire così, che ha messo in ordine in modo che è piaciuto moltissimo alla Chiesa Cattolica.
Sì, diciamo che ha saputo attingere a delle risorse che erano nuove per l'epoca, quindi gli istituti, le nuove scuole, i nuovi collegi, i nuovi seminari, inserendoli in un progetto più ampio e quindi è andato lo stesso Carlo Borromeo come arcivescovo a cambiare tutta una serie di elementi della vita quotidiana che effettivamente coinvolgevano, possiamo dire, tutta la persona umana, quindi non era solamente l'aspetto religioso che andava a modificarsi con l'arcivescovo, ma andava anche a cambiare quello che era il ritmo della vita sociale, la vita lavorativa, la vita di formazione.
Tra l'altro, ricordiamo, siamo nel 1500, quindi anche periodo poi di riforma protestante, poi ne parleremo, e lui ha fatto un bel lavoro anche per quanto riguarda la ridistribuzione delle risorse finanziarie che provenivano direttamente dal Vaticano.
Sì, stiamo parlando di un'epoca nella quale i benefici che arrivavano al clero erano importanti anche a causa dei possedimenti, dei molti lasciti e addirittura il vescovo di Milano non risiedeva a Milano ormai dal secolo prima, quindi non c'era più quel rapporto così semplice ed efficace tra il pastore e i suoi fedeli. Tutto questo aveva logorato i rapporti tra il clero, che spesso si nascondeva dietro privilegi, dietro un sistema che ormai era diventato pesante da sopportare e soprattutto metteva in ombra quello che era il messaggio del Vangelo. San Carlo, nonostante venisse da una famiglia molto abbiente, molto ricca, ha saputo veramente portare qualcosa di nuovo.
E a proposito di famiglia molto abbiente, molto ricca, anche potente, perché era il nipote di quello che è diventato Papa Pio IV. Quanto ha contato, insomma, questa parentela importantissima all'epoca così potente per farlo andare avanti?
Sì, chiaro, sono altri equilibri, per cui a noi fa un po' sorridere o addirittura ci lascia un po' perplessi quando sentiamo che il nipote del Papa viene creato cardinale a 22 anni, a 7 anni portava già la tonsura, l'abito ecclesiale, a 26 diventa arcivescovo di Milano, insomma sono tappe impensabili nella contemporaneità. Tuttavia era un sistema dove il nostro Carlo cresce e in quel sistema lui riesce a trovare degli elementi che lo richiamano a una fedeltà evangelica e quindi è interessante come in fondo tutto questo ha permesso a lui di diventare vescovo di Milano e una volta ricevuto questo importante incarico, anche per delle vicende personali come la morte del fratello, tutto è stato cambiato in un'ottica nuova. Per quello che si parla di conversione di San Carlo, in modo un po' curioso, ci viene strano da pensare, eppure anche lui ha avuto il suo cammino, partiva privilegiato, aveva bisogno di in un certo senso maturare il suo rapporto col Vangelo.
E a proposito di rapporto col Vangelo, c'è una contraddizione comunque molto importante, storica, non possiamo, insomma, non ricordarla. Allora, San Carlo era cresciuto e, insomma, agito durante il tempo della Riforma protestante, siamo appunto attorno al 1500, veniva spesso in Svizzera, nella Svizzera italiana, fa un viaggio in Mesolcina, insomma, è un fatto storico. C'erano diverse donne, diciamo così, in riassunto molto semplice, che avevano lasciato, volevano lasciare la fede cattolica per essere riformate, insomma, hanno dovuto abiurare questo cambiamento. Alcune hanno detto di no e sono state buttate in un rogo a testa in giù e sono morte. Come possiamo giustificare questo fatto grave, storico, con lo spirito del Vangelo e col fatto che, comunque lui, per le cose positive che ha fatto, è stato proclamato santo dalla Chiesa Cattolica?
Sono diversi gli episodi, questo chiaro è uno dei più emblematici, sono diversi gli episodi che ci mettono un po', diciamo, in imbarazzo, perché chiaramente li vediamo non come logica conseguenza, diciamo così, del Vangelo, soprattutto con la nostra sensibilità. Era un'epoca di grande conflitto, che a noi suona proprio male, soprattutto per la sensibilità che abbiamo ora. Sono quei punti che vedo come punti di maturazione, cioè oggettivamente non si può dire che certi elementi siano stati coerenti con il Vangelo. Per cui anche in questo vediamo un Carlo che matura, certo figlio dei suoi tempi, ma alcuni gesti per noi rimangono comunque da classificare come necessari di una maturazione. E quindi quello della consegna di queste donne alle autorità civili che poi dopo hanno proceduto a questa uccisione violenta e cruenta. Ci sono anche altre sanzioni, magari meno
Per
forti.
esempio?
Ma per esempio il fatto che in base a come un sacerdote si veniva, se era vestito o meno, poteva anche essere incarcerato in base a un'eccessiva cura del corpo. Addirittura non dimentichiamo che Carlo viene proclamato cittadino indegno di Milano a un certo punto da una parte della popolazione. Non trova sempre un favore, anzi subisce anche un attentato. Ci sono diverse cose, sì, molto, molto importanti nel suo cammino.
E a proposito dell'attentato, appunto, non era amato da tutti, insomma, quando era arcivescovo di Milano, anche per il suo rigore, ricordiamolo, poi lui ha vissuto comunque in povertà, ha fatto delle cose, appunto, molto apprezzate per la Chiesa cattolica. Quando ha avuto questo attentato, gli hanno sparato, diciamo, alle spalle, lui praticamente questo colpo non gli ha fatto niente, questo è servito anche per la causa di beatificazione. Hanno detto è quasi un miracolo.
Sì, lui indossava l'abito tipico dell'arcivescovo, che lì era un rocchetto praticamente. Possiamo immaginare i centrini delle nostre tavole, per cui non era un'armatura di sicuro, e lo scoppio di archibugio sicuramente l'avrebbe ferito. Subito è stato valutato come uno dei miracoli di protezione e sicuramente l'ha aiutato in quell'epoca, si consideravano anche questi episodi di santità durante la vita e quindi è servito, diciamo, nella proclamazione, nel riconoscimento della sua santità.
E in conclusione, professor Emanuele Di Marco, una sua opinione comprensiva di tutto quello che è stato San Carlo per la religione cristiana, possiamo dire, nel suo tempo, perché insomma ha avuto a che fare anche con i riformati.
Sì, senz'altro è un grande contributo. Dobbiamo avere così la serenità di guardare a una persona importante con un grande entusiasmo, quello sì, per l'umanità, per chi aveva davanti, viverlo come qualcuno che ha dato un input importante a tantissime istituzioni educative e sicuramente trarne quel buono che ciascuno nella nostra società può riuscire a trarne.